Testo tratto dal libro Colui che parla dal fuoco, Sor Josefa Menendez. Dalla coronazione di spine alla disperazione di Giuda. 22-25 marzo 1923. Anime che amo, considerate attentamente le sofferenze del mio cuore. Nostro Signore a Josefa, 24 marzo 1923. Già da vari giorni la Madonna non è più intervenuta sul cammino di Josefa, ma ecco che le porta la croce la notte dal 21 al 22 marzo. Poi svegliata, scrive, da un leggero rumore e subito la vidi vicino al mio letto. Teneva la croce appoggiata al braccio destro. Sì, figlia mia, sono io che vengo ad affidarti la croce di Gesù. Bisogna consolarlo perché molte anime l'offendono. Una, soprattutto, ricolma il suo cuore di amarezza. Quindi, dopo averle ricordato che il primo e grande mezzo di riparazione è di lasciare a Gesù la libertà di fare di lei tutto ciò che vuole, aggiunge: ora custodisci questo prezioso tesoro e prega per le anime. Questa preghiera per le anime, cominciata sotto la croce, prosegue nei dolori dell'abisso infernale in cui da qualche tempo ogni notte ella completa in sé ciò che manca alla passione di Cristo. Il giovedì 22 marzo, verso le 9 del mattino, Gesù la raggiunge nel momento in cui sta per lasciare la cella. Bacia la terra, le dice, e lasciati penetrare dalle parole che il mio cuore vuole confidarti. Josefa si prostra a terra, poi, rialzandosi, si pone a trascrivere rapidamente le confidenze che fluiscono dalle labbra del maestro. Quando i carnefici furono stanchi di colpirmi, intrecciarono una corona di spine, la premettero sul mio capo e sfilarono davanti a me dicendo: «Re, noi ti salutiamo!» Gli uni mi insultavano, gli altri mi percuotevano la testa e ciascuno aggiungeva un nuovo dolore a quelli che già sfinivano il mio corpo. Contemplatemi, anime che amo, condannato dai tribunali, abbandonato agli insulti e alle profanazioni della folla, consegnato al supplizio della flagellazione, e come se tutto ciò non bastasse a ridurmi allo stato più umiliante, coronato di spine, coperto di un cencio scarlatto, salutato come re da burla, stimato pazzo. Sì, io, il figlio di Dio, il sostegno dell'universo, ho voluto apparire agli occhi degli uomini come l'ultimo e il più disprezzabile di tutti. Lungi dal fuggire l'umiliazione, l'ho abbracciata per espiare i peccati di orgoglio e per trascinare dietro al mio esempio le anime. Permisi che il mio capo fosse coronato di spine e soffrisse per riparare i peccati di tante anime superbe che rifiutano di accettare ciò che le abbassa agli occhi delle creature. Tollerai che le mie spalle fossero coperte da un mantello di derisione e di essere considerato pazzo, affinché molte anime non esitino a venire dietro a me in una via che il mondo giudica vile e bassa e che forse anche a loro può sembrare indegna della loro condizione. No, nessuna via, nessuna condizione è vile ed umiliante quando si tratta di fare la divina volontà. Voi tutti che interiormente vi sentite chiamati a questo stato, non resistete, non cercate con vane ed orgogliose ragioni di fare la volontà di Dio, pur seguendo la vostra. Non crediate di trovare pace o felicità in una condizione più o meno brillante agli occhi delle creature. Voi non la troverete che nella sottomissione alla volontà di Dio e nel pieno adempimento di tutto ciò che domanda da voi. Vi sono anche nel mondo molte anime che cercano di sistemare il loro avvenire quaggiù. Forse l'una o l'altra si sente inclinata per una segreta attrazione verso qualcuno in cui essa ha scoperto le qualità, l'onore, la fede, la pietà, in una parola tutto ciò che risponde al suo bisogno di amare. Ma ecco che il suo spirito si lascia impadronire dall'orgoglio. Senza dubbio, i desideri del cuore sarebbero soddisfatti da questo lato, ma non la vana ambizione di risplendere agli occhi del mondo. Allora, quest'anima si volge per cercare altrove ciò che le attirerà di più l'attenzione delle creature, facendola comparire esteriormente più ricca e più nobile. Ah, quanto quest'anima si acceca coscientemente! No, certamente essa non troverà la felicità che cerca in questo mondo e voglia Dio che dopo essersi messa in così grave pericolo la possa trovare nell'altro. E che dire di tante anime che io chiamo alla via della perfezione e dell'amore e che si comportano come se non intendessero la mia voce? Quante illusioni in quelle che si dicono pronte a fare la mia volontà, a seguirmi e ad unirsi a me, e che tuttavia affondano nel mio capo le spine della corona. Queste anime che io desidero come spose le conosco fino alle più intime fibre del cuore ed amandole come io le amo con una delicatezza infinita le attiro là dove nella mia sapienza so che troveranno i mezzi più sicuri per arrivare alla santità. Là io scoprirò loro il mio cuore, là esse mi daranno il maggior amore e il maggior numero di anime che sia possibile. Ma quante resistenze e delusioni! Quante anime accecate dall'orgoglio, dal bisogno sregolato di stima, dal desiderio di soddisfare la natura e la meschina ambizione di essere qualcuno, si lasciano illudere da ragionamenti infondati e finalmente rifiutano di incamminarsi per la via che l'amore aveva loro tracciato. Anime, io vi avevo scelte. Credete voi che seguendo i vostri gusti possiate darmi la gloria che io aspettavo da voi? Credete adempiere la mia volontà resistendo alla mia grazia che vi spinge ad entrare in questa via e il vostro orgoglio respinge? Ah, Josefa, quante anime accecate dall'orgoglio! Vorrei che tu moltiplicassi oggi gli atti di umiltà e di sottomissione alla volontà divina per ottenere che molte anime si lascino guidare nella via che io loro preparo con tanto amore. Domani insisteremo di nuovo su questo punto essenziale. Il mattino del 23 marzo, venerdì di Passione, Josefa sta aspettando il maestro, ma egli tarda a venire. Si è rimessa a cucire presso il tavolino dove il quaderno si trova già aperto. Ad un tratto Gesù appare. «Josefa, mi aspetti?» «Sì, o mio signore», risponde. «È molto tempo che sono qui, ma tu non mi vedevi. Bacia la terra e bacia anche i miei piedi. Continuerò a spiegare alle anime come esse si lasciano ingannare dall'orgoglio. Coronato di spine e rivestito dal manto di porpora, i soldati mi ricondussero a Pilato, coprendomi ad ogni passo di grida, di insulti, di scherni. Pilato, non trovando in me alcun delitto degno di punizione, mi interrogò di nuovo e mi chiese infine perché tacessi, mentre sapevo il pieno potere che egli aveva su di me. Allora, rompendo il silenzio, dissi: «Tu non avresti alcun potere su di me se non ti fosse stato dato dall'alto, ma bisogna che si adempiano le scritture». E tacendo nuovamente, mi abbandonai. Pilato, turbato per l'avvertimento ricevuto dalla moglie, oscillante tra il rimorso della coscienza e il timore di vedere la folla scatenata insorgere contro di lui se si fosse rifiutato di condannarmi a morte, mi presentò alle turbe nel pietoso stato in cui mi avevano ridotto e propose di liberarmi condannando in luogo mio Barabba, che era celebre ladrone. Ma la folla gridò rabbiosamente con una sola voce: «Che muoia! Vogliamo che muoia e sia liberato Barabba!» Voi che mi amate, considerate come venni posto in paragone con un malfattore, o meglio, come mi abbassarono al di sotto del più perverso degli uomini. Udite le urla di furore che innalzano contro di me, chiedendo la mia morte. Lungi dal fuggire questo affronto, lo abbracciai invece per amore delle anime, per amor vostro. Volli dimostrarvi che questo amore non solo mi conduceva alla morte, ma al disprezzo, all'ignominia, all'odio di quelli stessi per i quali il mio sangue sarebbe stato sparso in tanta abbondanza. Mi hanno trattato da perturbatore, da insensato, da pazzo, ed ho accettato tutto con la massima dolcezza e la più profonda umiltà. Non crediate, tuttavia, che io non provassi allora ripugnanza né dolore. Volli, invece, che la mia natura umana provasse tutte le ripugnanze che avreste provato voi stessi, affinché il mio esempio vi fortificasse in ogni circostanza della vita. Così, quando suonò per me quell'ora tanto dolorosa, e dalla quale mi sarebbe stato così facile liberarmi, non solo non lo feci, ma l'abbracciai con amore, per compiere il volere del Padre mio, riparare la sua gloria, espiare i peccati del mondo e procurare la salvezza di molte anime. Torniamo ora a quelle di cui ti parlai ieri, a quelle anime chiamate allo stato di perfezione e che più di una volta recalcitrano alla voce della grazia e dicono: come posso rassegnarmi a vivere in questa continua oscurità? Non sono abituata a questo genere di vita, ad occupazioni così basse. La mia famiglia e i miei amici le giudicherebbero ridicole, perché io ho delle capacità e potrei essere più utile altrove, eccetera. A queste anime rispondo: quando dovetti nascere da genitori poveri e sconosciuti, lontano dal mio paese e dalla mia casa, in una stalla, durante la stagione più dura dell'anno, all'ora più glaciale e cupa della notte, ho rifiutato? Ho esitato? Per 30 anni ho conosciuto i rudi lavori della vita di operaio. Soffersi col mio padre San Giuseppe i disprezzi di coloro per cui egli lavorava. Non mi rifiutai di aiutare mia madre nelle faccende della povera casa. E tuttavia non avevo forse più cognizioni di quante non siano necessarie per esercitare il modesto mestiere di falegname, io che a 12 anni istruivo i dottori del Tempio? Ma tale era la volontà del Padre mio celeste, ed in tal modo io lo glorificavo. Dall'inizio della mia vita pubblica avrei potuto rivelarmi subito come Messia e figlio di Dio per soggiogare le folle e renderle attente ai miei insegnamenti. Ma non lo feci, perché non avevo altro desiderio che di compiere in tutto la volontà del Padre mio. Quando venne l'ora della mia passione, attraverso la crudeltà degli uni, gli oltraggi degli altri, l'abbandono dei miei, l'ingratitudine della folla, nell'inesprimibile martirio del mio corpo e le vive ripugnanze della mia natura umana, con un amore ancora più grande, il mio cuore abbracciò quella santissima volontà. E sappiatelo bene, anime scelte, quando avrete sormontato le vostre ripugnanze di natura, le opposizioni della famiglia, i giudizi del mondo, quando generosamente vi sarete immolate alla volontà divina, allora verrà il momento in cui, in questa stretta unione di volontà col vostro sposo divino, godrete ineffabili dolcezze. Ciò che ho detto alle anime che provano tali ripugnanze per la vita umile e nascosta, lo ripeto a quelle che sono chiamate invece a prodigare la loro vita al servizio del mondo, mentre si sentirebbero attirate alla solitudine e al nascondimento. Anime carissime, sappiate che vivere conosciute o sconosciute dagli uomini, utilizzare o no i doni che avete ricevuto, essere molto o poco stimate, godere o no di buona salute, nulla di tutto ciò è in se stesso la vostra felicità. Volete sapere qual è l'unica cosa che può assicurarvela? Fare la volontà di Dio, abbracciarla con amore, unirvi e conformarvi a tutto ciò che essa esige per la sua gloria e la santificazione vostra. Fermiamoci qui, Josefa. Domani continueremo. Ama e abbraccia allegramente la mia volontà, già che tu sai bene che in tutto essa è tracciata dall'amore. La sera di quel medesimo giorno, Josefa confessa umilmente che tale raccomandazione del maestro non le è inutile. Egli vuole che ella ottenga, con la vittoria sulle ripugnanze della natura, una simile grazia a tante anime che ne hanno bisogno. Grande lezione che possiamo raccogliere in questa umile dichiarazione. Sento di nuovo in me una specie di potente rivolta contro questo genere di vita così straordinaria che mi toglie la pace, perché vorrei tanto lavorare. Nostro Signore non tiene conto di tale ripugnanza che non minaccia né la sua volontà né quella di Josefa, e già la mattina del sabato di Passione, 24 marzo, egli compare al convegno mattutino. Occupiamoci della mia passione, dice, come per strapparla a se stessa. Infatti, non è questo il mezzo per dimenticarsi offerto dall'amore a tutte le anime? Medita per un momento il martirio del mio cuore, tanto sensibile e delicato, quando si vide posposto a Barabba. E vedendomi così disprezzato, io fui trafitto nel più intimo dell'anima dalle grida della folla che domandava la mia morte. Ricordavo allora le tenerezze di mia madre quando mi stringeva al cuore, le fatiche, le cure che mio padre adottivo si era imposto per mio amore. Riandavo col pensiero ai benefici così liberalmente da me sparsi su quel popolo: la vista restituita ai ciechi, la salute agli infermi, l'uso delle membra a quelli che l'avevano perduto, le turbe saziate nel deserto, i morti risuscitati. Ed ora eccomi da loro ridotto nel più spregevole stato, oggetto più che qualunque altro di odio da parte degli uomini, condannato come un infame malfattore. La moltitudine ha richiesto la mia morte e Pilato ha pronunciato la sentenza. Anime carissime, meditate intensamente la sofferenza del mio cuore. Dopo che Giuda mi ebbe tradito nel giardino degli olivi, se ne andò errabondo e fuggitivo, senza riuscire a far tacere la voce della coscienza che lo accusava del più orribile sacrilegio. E quando gli giunse alle orecchie la sentenza di morte pronunciata contro di me, si abbandonò alla più terribile disperazione e si impiccò. Chi potrà comprendere il dolore intenso e profondo del mio cuore quando vidi precipitarsi verso la perdizione eterna quell'anima che aveva passato tanti giorni alla scuola del mio amore, ascoltato la mia dottrina, le mie lezioni, e così spesso udito cadere dalle mie labbra il perdono dei più grandi peccati? Ah, Giuda, perché non vieni a gettarti ai miei piedi affinché io ti perdoni? Se non osi avvicinarti a me per paura di coloro che mi circondano con tanto furore, almeno guardami e subito incontrerai i miei occhi che sono fissi su di te. Voi che siete immersi nel male, o che per più o meno tempo siete vissuti errabondi e fuggiaschi, a causa dei vostri delitti. Se i falli di cui siete colpevoli hanno indurito il vostro cuore, se per soddisfare la vostra passione sregolata siete caduti nei più gravi scandali, quando la vostra anima si renderà conto del suo stato, o i complici dei vostri delitti vi abbandoneranno, non lasciate che la disperazione si impadronisca di voi, finché resta all'uomo un soffio di vita, può ancora ricorrere alla misericordia ed implorare il perdono. Se siete giovani e già i disordini della vostra giovinezza vi hanno degradati agli occhi del mondo, non temete, anche se il mondo ha ragione di trattarvi da criminali, di disprezzarvi e di abbandonarvi. Il vostro Dio non permetterà che la vostra anima diventi preda dell'inferno. Desidera invece con ardore che voi vi accostiate a Lui per perdonarvi. Se non osate parlargli, rivolgete a lui i vostri sguardi ed il sospiro del vostro cuore e vedrete assai presto la sua mano tanto buona e paterna condurvi alla sorgente del perdono e della vita. Se volontariamente avete passato la maggior parte della vita nell'empietà, o nell'indifferenza, e improvvisamente, prossimi all'eternità, la disperazione cerca di accecarvi, non vi lasciate ingannare, perché è ancora il tempo del perdono. Anche se vi restasse un attimo solo di vita, in quel secondo potete guadagnarvi la vita eterna. Se la vostra esistenza, più o meno lunga, trascorse nell'ignoranza e nell'errore, se siete stati causa di gravi mali per gli uomini, per la società, per la religione stessa, e se per una circostanza qualunque riconoscete finalmente di esservi ingannati, non lasciatevi abbattere dal peso delle colpe né dal male di cui siete stati strumento. Ma la vostra anima, penetrata del più vivo pentimento, si getti nell'abisso della fiducia e ricorra a colui che vi attende sempre per perdonarvi tutti gli errori della vostra vita. parlerò anche per quell'anima che dapprima è vissuta fedele all'osservanza della mia legge, ma poi si è raffreddata poco a poco fino alla tiepidezza di un'esistenza comoda. Essa ha, per così dire, dimenticato la sua anima e le sue aspirazioni verso il meglio. Dio le domandava un maggiore sforzo, ma accecata dai suoi difetti abituali, essa è caduta nei ghiacci della tiepidezza. Peggiori ancora di quelli del peccato, perché la coscienza sorda ed addormentata non sente più la voce di Dio. Se una forte scossa la risveglierà improvvisamente, la vita le apparirà inutile e vuota per l'eternità. Essa ha perduto innumerevoli grazie, e il demonio, che non vuole lasciarsi sfuggire la preda, la getterà nello scoraggiamento, nella tristezza, nell'abbattimento, e a poco la sommergerà nel timore e nella disperazione. Anime che amo, non ascoltate questo nemico crudele. Venite subito a gettarvi ai miei piedi e penetrate di vivo dolore, implorate la mia misericordia e non temete, io vi perdono. Riprendete di nuovo la vostra vita di fervore, ritroverete i vostri meriti perduti e la mia grazia non vi mancherà. Finalmente devo io rivolgermi alle mie anime consacrate? Potrebbe darsi che una di esse abbia passato lunghi anni nell'esatta osservanza della regola e dei suoi doveri religiosi. Sì, e un'anima che avevo favorita delle mie grazie, istruita con i miei consigli, un'anima a lungo fedele alla voce della grazia e alle ispirazioni divine. Ed ecco, per una piccola passione, un'occasione non evitata, una soddisfazione data alla natura, un rilassamento nello sforzo necessario, si è raffreddata poco a poco. È caduta in una vita ordinaria, poi volgare, infine tiepida. Ah, se per una ragione o l'altra vi desterete un giorno dal vostro torpore, sappiate che in quell'istante il demonio, geloso del vostro bene, vi assalirà in mille modi. Vi persuaderà che è troppo tardi e che tutto è inutile, vi riempirà di timore e di ripugnanza per scoprire lo stato dell'anima vostra, vi chiuderà la bocca per impedirvi di parlare e di aprirvi alla luce, si sforzerà di soffocare in voi la fiducia e la pace. Anime scelte, ascoltate piuttosto la mia voce dirvi ciò che dovete fare. Appena la grazia vi muove, prima ancora che incominci la lotta, accorrete al mio cuore. Chiedetegli di versare sulla vostra anima una goccia del suo sangue. Sì, venite a me e non temete per il passato. Il mio cuore l'ha sommerso nell'abisso della misericordia e il mio amore vi prepara nuove grazie. Il ricordo del passato Non sarà per voi che un motivo di umiliarvi e di accrescere i vostri meriti e, se volete darmi, la più grande prova d'amore. Contate sul mio perdono e credete, i vostri peccati non giungeranno mai a superare la mia misericordia infinita. Josefa, rimani nascosta nell'abisso del mio amore e prega affinché le anime si lascino penetrare dagli stessi sentimenti. Quella settimana di passione doveva terminare con un invito doloroso attraverso il quale si rivela una volta ancora la forte e tenera compassione del cuore di Gesù per le anime. Era trascorso qualche giorno dopo la notte del 21 marzo in cui la Madonna, portando a Josefa la croce di Gesù, le aveva detto: «Molte anime l'offendono, ma una soprattutto colma il suo cuore di amarezza». Tali parole non la lasciano mai nell'indifferenza. Lo zelo anima sempre le sue preghiere, il suo lavoro, le sue sofferenze. Ma quando sa che un'anima ferisce il cuore del Maestro, non può più distrarre il suo cuore, non conosce più riposo. Il sabato 24 marzo, verso le 8:30 di sera, Nostro Signore le si mostra mentre esce dalla cella e, fermandola, le dice: «Josefa!» Portava la croce, ella scrive, ed aveva un aspetto triste, ma di grande bellezza. «Vuoi consolarmi per quell'anima che mi fa soffrire?» Prostrata ai piedi di Gesù, ella si offre a tutto quello che vorrà. «Prendi la mia croce», dice, «e aiutami a sostenerne il peso». Quindi, mentre gliela consegna, prosegue: «Mettiamoci alla presenza del Padre mio celeste e chiediamogli di dare a quell'anima un raggio di luce che la illumini e l'aiuti a respingere il pericolo. Presentiamoci come intercessori davanti a lui affinché abbia compassione di quell'anima. Supplichiamolo di aiutarla, illuminarla, sostenerla, perché non soccomba alla tentazione. Ripeti con me queste parole. O Padre amatissimo, Dio infinitamente buono, guarda il tuo figlio Gesù Cristo che, collocandosi fra la tua giustizia divina e i peccati delle anime, implora il tuo perdono. O Dio di misericordia, abbi pietà della fragilità umana. Rischiara gli spiriti traviati affinché non si lascino sedurre e trascinare. Dà forza alle anime affinché respingano le insidie che il nemico tende loro e ritornino con nuovo vigore sul cammino della virtù. O eterno Padre, vedi le sofferenze che Gesù Cristo, tuo diletto figlio, ha sostenuto nella sua passione. Miralo davanti a te, offerto come vittima per ottenere alle anime luce e forza, perdono e misericordia. Josefa, ora unisci il tuo dolore al mio, la tua angoscia alla mia e presentali al mio eterno Padre con i meriti e le sofferenze di tutte le anime giuste. Offrigli gli spasimi della mia corona di spine per espiare i cattivi pensieri di quell'anima. Ripeti con me. O Dio Santissimo, alla cui presenza gli angeli e i santi sono indegni di comparire, perdona tutte le colpe che si commettono con i pensieri e i desideri. Accogli in espiazione di queste offese il capo trafitto di spine del tuo divin figlio. Ricevi il purissimo sangue che ne sgorga in così gran copia. Purifica le anime macchiate, rischiara ed illumina gli intelletti oscurati e quel sangue divino sia la loro forza, la loro luce, la loro vita. Accogli, o Padre Santissimo, le sofferenze ed i meriti di tutte le anime che, unite ai meriti e alle sofferenze di Gesù Cristo, si offrono a te, con Lui e per Lui, affinché tu perdoni al mondo. O Dio di misericordia e di amore, sii la forza dei deboli, la luce dei ciechi e l'oggetto dell'amore delle anime. Così passò lungo tempo, scrive Josefa. Di tanto in tanto egli taceva. Il pesante fardello della sua croce gravava su di me con grandi sofferenze del corpo e dell'anima. Poi Gesù aggiunse: ripeti con me. Dio d'amore, Padre di bontà, per i meriti, le sofferenze e le suppliche del tuo amatissimo figlio, dà luce a quell'anima, perché abbia la forza di respingere il male e di abbracciare la tua volontà con energia. Non permettere che ella sia la causa di tanto male per sé e per altre anime innocenti e pure. Scendeva la notte. Gesù riprese: custodisci la mia croce fino a che quell'anima conosca la verità e si lasci avvolgere e illuminare dalla vera luce. Quindi egli sparì ed io restai nella sofferenza fino al mattino. Sofferenze misteriose nella loro intensità. Essa le sostiene umilmente e coraggiosamente in unione col Maestro. Sa che egli solo dà loro il valore divino che ripara, l'efficacia che può raggiungere e trasformare quell'anima. Tutta la giornata della Domenica delle Palme trascorre in questa dolorosa supplica e mentre Josefa si offre vittima, Gesù attira, distacca, commuove e riconquista quell'anima che ama con tanta predilezione. Quella sera stessa il suo cuore sussulterà di gioia nel riabbracciare il figliol prodigo. Il cielo si rallegrerà perché il buon pastore ha ricondotto all'ovile sulle sue spalle la pecorella smarrita che il suo amore ha riconquistato.